Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Dunque, sta parlando in video collegamento con Davos il neopresidente americano Donald Trump. Adesso ha appena detto gli ordini esecutivi per sconfiggere l'inflazione. Daremo insomma un resoconto, una sintesi del suo intervento. Poi è tornato sul fatto che abbiamo iniziato l'età d'oro dell'età americana, negli ultimi anni sprecati 8.000 miliardi di dollari, non ho capito sprecati dove, ma comunque daremo una sintesi di questo, anche perché ci occuperemo delle ricadute, diciamo così, delle dichiarazioni rilasciate da Donald Trump in questi giorni per due motivi. Ecco, adesso ha appena detto che gli Stati Uniti diventeranno una superpotenza nel mercato dell'energia, perché da un lato il fatto che, non dico tutti si stiano preparando ai dazi, perché i margini ci sono ancora, da più parte abbiamo fatto notare che la trattativa potrebbe avere un punto di caduta nell'acquisto da parte dell'Europa di maggior gas americano liquefatto per ribilanciare la bilancia commerciale nei beni, che è tutta a favore dell'Europa, ma tutta grazie a due paesi, a tre paesi, Germania, Italia e Irlanda, che hanno un avanzo commerciale molto forte, la Germania di quasi 80 miliardi, l'Italia di quasi 50 miliardi, poi l'Irlanda di quasi 30, nel senso che esportano molto più di quanto non importino. Gli altri paesi, lo dico per correttezza, la Francia è a zero, nel senso che importa 43 miliardi e ne esporta 43. L'Olanda è in negativo, importa dagli Stati Uniti molto più di quanto non esporti, 75 miliardi contro 40 di esportazioni, così come la Spagna è in negativo, esporta 19 miliardi ma ne importa 25. Quindi i tre principali paesi a cui attribuire il grosso della differenza, che sono circa 160 miliardi di avanzo commerciale europeo nei beni rispetto quindi a quanto esportiamo e quanto importiamo, il grosso di questi 160 miliardi lo fanno sostanzialmente Germania, Italia, in parte anche Irlanda. Perché ne parliamo? Perché ci sono alcune ripercussioni che vorremmo analizzare. La prima, ci sono stati dei dati abbastanza in ordine sparso, però sull'export agroalimentare italiano negli Stati Uniti. Ora, l'export agroalimentare negli Stati Uniti ha fatto nei primi 10 mesi dell'anno scorso un più 18,5%, dovrebbe chiudere intorno a un più 18, più 20%. E tra l'altro solo negli Stati Uniti, mentre la media dell'export alimentare ha fatto più 9, quindi l'America è diventata, si è rafforzata come mercato di sbocco. E ancora, da questo punto di vista, ci sono casi eclatanti. Il Prosecco novembre ha fatto più 40% e San Daniele più 20%. Perché ne parliamo? Perché da più parti è arrivata l'indicazione, guardate che questi aumenti sono dovuti nel corso dell'anno chiaramente alla capacità e alla voglia di prodotti italiani. Negli ultimi mesi potrebbero essere dovuti al fatto che gli importatori americani hanno voluto aumentare le scorte perché in attesa dei dazi o col rischio dazi vogliono aumentare le scorte negli Stati Uniti, in modo che eventuali nuove importazioni queste importazioni non subiscono i dazi adesso, nell'attesa o nell'ipotesi che vi possono essere. Di questo parleremo. C'è un altro effetto che gli annunci fatti da Trump, in alcuni casi non sono annunci, sono già decreti esecutivi. Mi riferisco per esempio alla la decisione di sospendere più di 300 miliardi di dollari di fondi che erano stati stanziati da Biden per infrastrutture verdi, quindi per andare per il Green Deal. La disposizione della Casa Bianca ha detto che tutte le agenzie devono immediatamente sospendere l'uso di questi fondi. E lo uniamo questo a che cosa? All'annuncio di ieri notte di Stellantis di investire negli Stati Uniti. Stellantis, lo ha affermato la stessa Casa Bianca su X, sta portando 1500 posti di lavoro in Illinois, riaprendo Belvedere e investendo a Detroit, ma anche in Ohio e in Indiana. Beh, sappiamo che John Elkann era presente la sera prima del giuramento dell'investitura, cioè una specie di festa, di cerimonia, di party, chiamatelo come. E Stellantis ha sia annunciato e ha confermato maggiori investimenti negli Stati Uniti. Elkann appunto aveva incontrato Donald Trump la scorsa settimana prima del giuramento. Questo fa il paio in qualche modo con quanto annunciato anche dal gruppo Nissan, che ha detto che abbandonerà il progetto di produzione di un veicolo elettrico EV di dimensioni ridotte presso l'impianto del Mississippi, dove essere uno dei cinque modelli elettrici inizialmente programmati, ma ha detto attenzione, noi quello stabilimento lo adibiremo a progetti con un maggior potenziale produttivo. Che cosa vuol dire? Ed ecco perché ne parliamo, che l'ipotesi, o meglio lo scenario che si sta aprendo è nel momento in cui Trump dice no, blocchiamo tutti i finanziamenti per infrastrutture verdi, 300 miliardi, dice che aumenteremo, ricorderete la frase drill, baby drill, aumentata la produzione di petrolio, la fracking e quant'altro, il segnale è molto chiaro e molto netto, l'America non intende legarsi, come ha fatto dall'amministrazione Biden, all'auto elettrica. Ricordo che Trump ha anche annunciato che gli Stati Uniti usciranno dagli accordi di Parigi. E l'ipotesi è che quindi il mercato statunitense possa essere un mercato di sbocco per tutte le auto col motore a quattro tempi, motore endotermico, soprattutto per quei produttori, ecco perché tiravo in ballo anche Stellantis, anche se non abbiamo conferma che Stellantis aumenterà la produzione a quattro tempi, non sappiamo cosa, però la suggestione c'è tutta. I produttori anche europei che sono in grossa difficoltà perché il mercato elettrico non tira, le auto sono troppo care, i modelli migliori arrivano dalla Cina e quant'altro, potrebbero vedere nel mercato americano lo sbocco per i motori ancora a quattro tempi. Pochi istanti fa Trump ha appena detto il mio messaggio alle aziende è chiaro, venite a produrre in America, se non lo farete dovrete pagare i dazi, faremo i tagli più grandi nella storia delle imposte, venite a produrre in America con tasse più basse. E quindi il messaggio è: o vieni a produrre in America oppure dovrai pagare i dazi per esportare in America. Ma ripeto, qui è più uno scenario anche sul settore automotive, che adesso io non voglio fare polemica, però sarebbe veramente paradossale se noi ci trovassimo con Stati Uniti che dicono no, fermi tutti sul Green Deal, noi vogliamo continuare a produrre petrolio, non dico che sia giusto, petrolio e quindi motore a quattro tempi. Le auto europee, a quel punto i produttori europei vedrebbero negli Stati Uniti un mercato di sbocco. Nel frattempo, se non cambiano i paletti posti al Green Deal europeo, 2035 basta motore endotermico, multe per chi produce ancora con motore endotermico. Bene, avremo il paradosso che i marchi europei, per riuscire a salvarsi, dovrebbero produrre negli Stati Uniti e quindi assumere, come il caso di 1500 dipendenti per Stellantis negli Stati Uniti. Vedrebbero invece ridursi la produzione in Europa, perché? Perché l'Europa, cosa che già sta avvenendo, verrebbe ancor più invasa, se manteniamo sti paletti, da auto cinesi. Mi sembra veramente l'impazzimento della maionese, cioè dovremmo ridurre gli occupati europei di marchi europei che andrebbero invece ad assumere negli Stati Uniti perché lì non ci sono quei vincoli. Nel frattempo, grazie ai vincoli che l'Europa si è data, regaleremo buona parte del mercato ai costruttori cinesi. Io non lo so, come si dica, tafazzismo a Bruxelles, ma mi sembra che ci siamo molto vicini. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube, il canale 246 del Digitale Terrestre. Parleremo anche dell'autotrasporto, perché oggi il governo ha annunciato un rilineamento tra 1 e 2 centesimi delle accise sul gasolio, cioè aumentano quelle sul gasolio e calano quelle sulla benzina. Ne parleremo con gli autotrasportatori, perché da quello delle rassicurazioni che avevano avuto dal ministro dell'economia Giorgetti, questo non dovrebbe ricadere sull'autotrasporto, perché sappiamo che l'autotrasporto vive di gasolio, e quindi il rischio poi è che se tu aumenti e scarichi anche lì quei costi, i costi vengono poi scaricati sul bene finale, diventano inflattivi. Ne parleremo, andiamo subito sui mercati finanziari. Dunque, oggi le borse europee sono positive, nello specifico più o meno di uno 0,6%, 0,65 Milano, 0,60 Francoforte, 0,68 Parigi, soprattutto grazie al mondo bancario oggi in Europa e a maggior ragione in Italia. È più prudente Wall Street, oggi il Nasdaq perde lo 0,30, Dow Jones più 0,50, Standard & Poor's invariato. C'era attesa anche per le dichiarazioni a Davos da parte di Trump, che appunto ha detto faremo i tagli più grandi nella storia delle imposte, poi darò una sintesi, venite a produrre in America con tasse più basse. È intervenuto in un forum, parlerò con i paesi OPEC per abbassare il prezzo del greggio, e un'azione e ci sarà un'azione di emergenza nazionale contro l'immigrazione, ma questo l'aveva già detto. Comunque adesso appena terminerà, perché è una tavola rotonda praticamente, Trump non sta facendo uno speech da solo. Vi daremo tutte le agenzie, la sintesi di tutte le agenzie. Erano prudenti appunto le borse europee su questo. Ci sono i sussidi della disoccupazione sopra le stime e sono ai massimi da 6 settimane, però Wall Street, come scrive oggi Vito Lopes sul Sole 24 Ore, scommette su trivelle, gas e petrolio, beh del resto, e inizia un po' a mollare la presa sulle rinnovabili. I capitali finanziari si stanno spostando dalle società ESG, e quindi quelle che hanno criteri sull'environment, quindi sulla, diciamo, ambientali, sociali e di governance, verso altre che invece hanno un alto impatto ambientale. Perché l'idea di rilanciare la produzione interna di petrolio e gas chiaramente fa felice le compagnie energetiche tradizionali. I rimbalzi in borsa ci sono già stati per ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Occidental Petroleum, e sono crescite anche a doppia cifra. E tra l'altro loro puntano con investimenti per aumentare l'estrazione e la produzione in aree chiave come l'Arctic National Wildlife Refuge in Alaska, il Permian Basin. Certo che questo desta, diciamo, molte preoccupazioni sul fronte ambientale, perché nel mondo, diciamo, nel migliore dei mondi possibili, uno dovrebbe avere un approccio non ideologico, come invece ha avuto l'Europa. Timmermans, vedo anche una polemica molto forte sulle sovvenzioni su fondi europei dati ONG ambientaliste, perché premessero sulla Commissione Europea, sarebbe un cortocircuito vergognoso. Ma visto l'approccio completamente ideologico di Timmermans, non mi sorprenderebbe la cosa, lo dico. Ma nel migliore dei mondi possibili tu dovresti riuscire ad avere sostanzialmente un approccio ambientalista, quindi non drill baby drill come vuole Trump, che ricorda più, diciamo, un modello del secolo scorso, senza arrivare all'ideologismo di Timmermans, che porta come reazione contraria, cioè all'effetto opposto, perché quando tu metti a repentaglio decine di migliaia di posti di lavoro, l'abbiamo detto in tempi non sospetti. Se lo scontro sarà tra sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale, perdono tutti, a partire dagli ambientalisti, perché è chiaro che prima un vivere e quindi cerchi di mantenere i posti di lavoro. Bisognava e bisognerebbe avere un approccio più pragmatico e realistico in Europa. Certo, negli Stati Uniti la scelta fatta è di altro genere e sicuramente preoccupa, però preoccupa anche la scelta europea per gli effetti boomerang che rischia di portare, perché poi se vedi che quel Green Deal lì è europeo, è inattuabile, a meno che tu non voglia accettare decine di migliaia di disoccupati e la riduzione dei marchi dell'automotive europei, rischi a quel punto di bloccare tutto, cioè non di farne un pezzo. Però tanto lo diciamo, ma vedo che a Bruxelles ancora alcuni non lo capiscono. Comunque vediamo i titoli: Unicredit più 2,40%, Biper più 2,20%, dicevo ben intonate oggi le banche, ben intonate anche le utilities, NAM più 2,13%, però andando con ordine, Unipol più 2,04%, Moncler più 1,80%, Intesa più 1,80%, come la Pop Sondrio, Prismian più 1,30%, Iveco più 1,30%. Il fronte opposto invece vede cedere Ferrari e anche Stellantis, ho visto debole nonostante il piano di investimenti. Allora Ferrari meno 1,70%, poi Campari continua a perdere, meno 1,20%, Amplifon meno 0,80%, Inuit meno 0,70%, Eni ed Enel mezzo punto percentuale di calo e poi Stellantis meno 0,20%. Gli altri mercati di gas ci sono molto occupati, guardi, non conviene mangiare la gallina oggi e avere l'uovo domani, conviene cercare di salvare la gallina per avere anche l'uovo, quindi vabbè. E poi c'è uno che mi insulta perché ho detto un modello del secolo scorso. Mio Dio, abbiamo sempre difeso l'idea di una transizione realistica, però si riesce a fare un ragionamento che non sia Guelfi o Ghibellini, bianco o nero? Uno non deve stare né con drill baby drill, perché se il futuro deve essere continuare a fare fracking, estrarre petrolio, gas, CO2, non mi sembra un futuro così sostenibile. Oppure lei mi sta dicendo che tutti i dati sul cambiamento climatico sono balle, allora non abbiamo più niente da dirci io e lei. Quindi da un certo punto quello non mi sembra un ritorno alla Make America Great Again, sì, appunto again, nel passato. Dall'altro lato, la Cina per esempio ha raggiunto posizioni assolutamente dominanti grazie a investimenti nelle tecnologie, vale per i pannelli solari, vale anche per le auto elettriche, bisogna anche dar merito ai cinesi. Io ho detto non perdere le nuove tecnologie, ma senza vincolarsi a questo 2035 basta la produzione, che è scritto in maniera ideologica, cioè non c'è uno studio che io abbia mai visto che spieghi perché si è scelto il 2035. A quel punto potevamo giocarcelo all'otto, 2030, 2040, 2045, cioè così. Ecco, si può trovare una via ragionevole di mezzo tra la produzione industriale del Novecento e, ripeto, del secolo scorso, tout court, continuiamo a perforare e basta, e l'approccio iperideologico che non tiene conto della realtà produttiva, dei soldi degli europei, del costo dei veicoli, del rischio colonizzazione cinese degli ecologisti del nord Europa? Io spero di sì, poi se si andrà allo scontro tra due estremismi, l'ho già detto, perderanno tutti e due. A proposito, cioè perderemo tutti, va bene. Il petrolio oggi a $75 al barile, il Brent sul WTI, il Brent a 79,5, qualche ribasso sui prezzi dei carburanti, benzina se servi su 1,832 al litro, gasolio 1,744 è arrivato, diciamo. È stato votato oggi dalla Commissione Finanze e Senato il rilineamento di 1-2 centesimi del gasolio, in un congruo arco di tempo, a cosa servirà a trovare risorse per il trasporto pubblico locale. Coda Cons dicono: attenzione, siccome il 42% delle vetture è a gasolio, questo significa che aumentare l'accisa, su cui poi carichi anche l'IVA, l'aumento di un'accisa di un centesimo vuol dire una spesa di 0,61 euro in più su un pieno di 50 litri, considerata anche l'IVA, per un totale di 245 milioni in più a carico degli automobilisti. Adesso arriveremo. Il gas come va? E continua a essere alto, è a 48 euro al megawattora, un anno fa era 36 euro. L'elettricità idem, 147 euro al megawattora, un anno fa era 90. A proposito di elettricità, confermato che in Italia c'è stata una buona, non dico ottima, ma più che buona crescita delle fonti rinnovabili installate. Allora, nel 2020 abbiamo installato 0,8 gigawatt di nuove rinnovabili, nel 2021 1,3 gigawatt. Poi c'è l'invasione russa dell'Ucraina, il rischio, cioè il gas che schizza a 350 e quant'altro. E nel 2022 c'è quasi triplicano le rinnovabili installate, da 1,3 gigawatt del 21 a 3 gigawatt nel 22. Nel 23 ne abbiamo installate 5,8, quindi voglio dire, bisogna guardare la progressione, siamo a 4 volte quelle del 21. Nel 24 ne abbiamo installate 7,5 gigawatt. Quindi sostanzialmente rispetto al 21, all'anno pre-invasione russa, siamo a 6 volte anno su anno, cioè gigawatt di rinnovabili installate. È un'ottima progressione. E il ministro Pichetto Frattin però oggi in audizione alla Camera ha detto che bisogna aumentare ancora di più lo sviluppo delle rinnovabili contro il caro elettricità, il costo dell'elettricità è in aumento. Io continuo a dire che però se tu continui a fissare il prezzo con la fonte più cara, in questo caso il gas, non ne esci. L'Italia è pronta al nucleare, una scelta cruciale. C'è un'intervista oggi sul Sole 24 Ore. Il presidente Asso Lombarda Spada dice: le imprese italiane pagano una delle bollette più care al mondo. Un'indagine nei vari paesi europei dice che il 30% delle famiglie italiane è in difficoltà a pagare le bollette, è in linea con il 30% con quella Francia e la Germania, ma è superiore a paesi come Spagna, Paesi Bassi e Portogallo. E su questo e sull'aumento del prezzo del gas è intervenuto oggi appunto il ministro Pichetto Frattin. Ha detto: il prezzo del gas è salito in media a 47,6 euro a megawattora, c'è un rischio concreto sul gas.
Per via delle tensioni geopolitiche in corso e delle possibili speculazioni, esiste il rischio che per il 2025 che i prezzi all'ingrosso del gas nella prossima estate siano superiori a quelli del prossimo inverno, come avvenuto durante la crisi energetica del 2022, ci basiamo su un precedente che si è verificato, incidendo negativamente sulle dinamiche del mercato di stoccaggio.
Allora, adesso andiamo su meteo e pubblicità, così poi darò alcuni aggiornamenti. È intervenuto questa mattina da Davos anche il presidente argentino Milei, che ha detto: rendiamo l'Occidente di nuovo grande. Ha ripreso lo slogan di Trump. Non mi sento solo quest'anno perché ho nuovi alleati come Trump, Musk e Meloni. E poi invece ho fatto un dietro, partire dietro front sul Mercosur, sull'uscita del Mercosur, ci sono modi diversi per andare avanti. Questo per quello che riguarda l'intervento di Milei. Adesso Timmermans poi ha risposto, mai concluso contratti segreti con le lobby, comunque io non voglio neanche parlare di Timmermans in questo momento. Voglio andare su meteo, pubblicità, un paio di notizie ancora dall'Italia e poi il primo tema, 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Minuti, ancora un paio di notizie che riguardano l'Italia. Beh, insomma, l'arresto di Benco, aveva fondato il colosso gruppo Sigma, che aveva interessi anche in Italia, perché ricordo la vicenda dell'Hotel Bauer di Venezia, tanto per citare, è stato arrestato il crack del gruppo immobiliare, aveva un patrimonio di oltre 5 miliardi di dollari, ma se ne sono già occupati i nostri GR24. No, per quello che riguarda l'Italia c'è un dato dell'INPS sulle pensioni anticipate. Con la stretta decisa nel 2024 con il passaggio al sistema contributivo per quota 103 e l'allungamento delle finestre, insomma, sono crollate le pensioni anticipate meno 16%, in tutto 215.000, e anche quello di opzioni donna meno 71%, a sole 3.500. E poi c'è una cosa che potrebbe portarci anche alla classifica di domani, non parlo dei rincari delle sigarette, insomma, quello, io non ho niente di contrario. Si va a 6,50 euro al pacchetto per molte marche, vabbè. Mentre la buona notizia è che al 15 gennaio le Poste italiane hanno preso in carico, nell'ambito del prestito Polis, circa 10.400 richieste di rilascio dei passaporti nei piccoli centri e 7.700 in tutte le grandi città. I numeri stanno aumentando ed è in programma con il Ministero dell'Interno un'apertura totale su tutto il territorio nazionale del servizio per quanto riguarda i piccoli comuni, questo per quello che riguarda i passaporti. No, c'è una notizia, una dichiarazione del ministro Crosetto. Allora, qualcuno ricorderà quando fu messo il tetto allo stipendio dei top manager di aziende dello Stato, tranne che per le quotate. Noi, in tempi non sospetti, dicemmo che era una grandissima cavolata, anche se c'era tutto quello spirito anticasta e quant'altro. Perché? Perché un manager bravo lo devi pagare in base a quello che è, diciamo, quelli che sono i salari sul mercato. Io non voglio che vengano i manager che sono, lo dico con massimo rispetto, che non hanno trovato offerte da altre parti, perché non puoi, un manager di una cosa pubblica è importantissimo, è anche più importante del manager di una società privata. Si mise il famoso tetto 240.000 euro con lo stipendio della Cassazione, del presidente della Corte di Cassazione, e voglio dire, il magistrato non ha un mercato concorrente, un manager sì. Può decidere se lavorare in un'azienda dello Stato al massimo per 240.000 euro l'anno oppure guadagnare molto di più in aziende private. Lo dico perché, col massimo rispetto, fare l'amministratore delegato di un gruppo, penso alle Ferrovie, ma non solo, insomma, significa anche molta responsabilità. Allora, questa premessa, perché si arrivò a quella scelta con un furore ideologico, la casta è la classifica, è quando tu sprechi i soldi pubblici, non quando tu li fai fruttare e aumenti i servizi del paese. Lì è giusto che tu venga pagato, come nel stesso discorso anche della politica. La politica per vocazione la fanno solo i ricchi, allora, a sto punto, no? Cosa che mi sembra che in America si sia già palesata un paio di volte. Lo dico perché oggi il ministro della difesa Crosetto, intervenendo in commissione difesa alla Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica, ha detto una frase: ma guardate che con il tetto che abbiamo a 240.000 euro io non riuscirò ad assumere per la difesa della cyber security dello Stato neanche l'hacker più sfigato.
Noi abbiamo un problema in questo ambito anche in altri, il nostro pubblico impiego è incompatibile per affrontare, e le nostre regole del pubblico impiego sono totalmente incompatibili per affrontare i tempi in cui viviamo. Allora, signori, lo dico prendendomi la responsabilità, il blocco a 240.000 euro è una cosa che va bene per prendere qualche voto, non va bene per avere le migliori competenze che possono servire a un paese per affrontare queste sfide. Perché con 240.000 euro, faccio l'esempio della cyber, non trovi neanche il più sfigato degli hacker. Perché in questo settore, gli esperti in questo settore nel mondo, in tutte queste tecnologie, sono in parte molto rilevante italiani. Non ce n'è uno che ha interesse a lavorare in Italia. Perché nell'interesse c'è l'interesse per la ricerca e c'è anche l'interesse economico di costruire la solidità più grande possibile per la propria famiglia. È legittimo? Allora, è legittimo. E allora noi ci troviamo le intelligenze italiane sparse per il mondo, al di fuori dall'Italia, che portano la loro capacità nelle aziende private o anche pubbliche.
Per quello che mi riguarda, al 100% ragione quello che ho detto. Se c'è un mercato, è con quel mercato di confronti, se no ci prendiamo appunto chi non vuole, l'hacker che nessuno vuole. Allora, rapida sintesi di cosa ha appena detto Donald Trump in questa tavola rotonda: ha chiesto di portare l'investimento sul PIL in difesa, quindi la NATO al 5%. Voglio fermare i morti nei campi di Russia e Ucraina. E sull'Europa, nella parte più forte, ha detto: l'Europa ci tratta male, molto male, farò qualcosa per ribilanciare il deficit commerciale con l'Unione Europea. Gli Stati Uniti saranno capitale mondiale dell'intelligenza artificiale, delle criptovalute, chiederò che i tassi di interesse calino. Il Green Deal è un imbroglio, lasceremo che la gente compri le auto che vuole, ma chiederò a OPEC e a Riyadh di abbassare i prezzi del petrolio. Con Biden c'è stata la più alta inflazione della storia, Biden ha perso il controllo dell'inflazione dei confini, il Congresso approverà misure per tagliare le tasse e poi l'invito alle aziende: o producete negli Stati Uniti o dovrete pagare dazi. Da qui ripartiamo, perché alcune, secondo quanto capiamo, alcune aziende, forse sono una suggestione, si sono già mosse invece per esportare negli Stati Uniti prima che arrivino i dazi.
Focus Economia.
Qualcuno si sta già portando avanti, o meglio, questa è la suggestione che riceviamo, anche perché vogliamo parlarne, anche perché ieri ricordavamo che i due principali paesi che contribuiscono al disavanzo commerciale statunitense, cioè il fatto che l'Europa esporta negli Stati Uniti molto più di quanto importi, sono Germania e Italia. E ci sono altri paesi che invece o vanno o sono sotto, penso la Spagna, che importa dagli Stati Uniti più di quanto non riesca a esportare. Ma insomma, la Germania fa mal contati circa 80 miliardi di avanzo, cioè la differenza tra quanto esporta e importa a favore della Germania. L'Italia è un po' meno di 50 miliardi, sui 47 miliardi di euro. E parte di questo avanzo commerciale non è tutto, perché c'è anche la moda, il legno arredo, anche la parte dei macchinari, ma è una fetta importante, è merito, non è colpa, del settore agroalimentare. L'anno scorso a questo punto il dato dovrebbe essere di quasi 8 miliardi di export alimentare italiano verso gli Stati Uniti, tant'è che anche Federalimentare, col presidente Paolo Mascarino, dice: attenzione, a questo punto gli Stati Uniti sono a ridosso della Germania, è da sempre mercato leader nell'alimentare italiano. e dovremmo aver fatto un più 18% nei primi 10 mesi dell'anno, ma segnalo che a novembre le esportazioni, per esempio, di spumanti italiani verso gli Stati Uniti hanno fatto un più 41% in volume, i vini imbottigliati hanno fatto un più 17%. Allora, alcuni hanno detto, attenzione, a novembre e anche a dicembre, e immagino anche a gennaio, questi dati potrebbero essere falsati da un aumento delle scorte da parte degli importatori americani, chi poi deve distribuire i beni italiani, in attesa o nel timore che poi vengano messi i dazi. Vorrei parlarne con l'amministratore delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia. Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, prima domanda molto i dati sull'incremento dell'export alimentare italiano, agroalimentare italiano, sono netti? Io dicevo
assolutamente
ieri.
Assolutamente sì.
Dicevo certo. Ieri, attenzione però coi dazi, perché noi per fortuna spesso esportiamo prodotti di fascia medio-alta che costano già molto di più dell'Italian Sounding, del formaggio, del mozzarella fatto in Wyoming, diciamo, per cui quella clientela è già disposta a spendere di più, magari il dazio del 10-15% influisce poco. Però prima di tutto, Scordamaglia, voi notate un aumento delle scorte, diciamo, degli importatori americani, o è solo suggestione?
Ma allora l'aumento è sicuramente strutturale e non è legato a questo fenomeno del front loading, cioè dell'anticipo del carico. Il fenomeno dell'anticipo del carico ci può essere stato in maniera limitata tra ottobre e novembre dello scorso anno, quando si è capito che Trump avrebbe vinto e quando ha fatto le prime dichiarazioni sui dazi, ma è stato relativo. Il 7,8 miliardi di euro di record assoluto di esportazione verso gli Stati Uniti, che lo porteranno in pochi mesi, io ritengo, a diventare il primo mercato di esportazione, non è legato a fenomeni temporanei di anticipo, ma è legato ad un'oggettiva richiesta della domanda, tant'è che a ottobre c'era già un più 19,9% di esportazioni verso quel paese. Quindi il fenomeno è limitato, la richiesta invece del mercato americano stabile e costante nel tempo. Altra cosa che gli diceva, molto corretta, ricordiamoci che noi abbiamo subito con una qualche sofferenza certamente già i dazi di Trump nel 2018 con un più 25% ad valorem, ma nonostante tutto e nonostante la sofferenza di allora abbiamo continuato, proprio perché la fascia premium di prodotti, ovviamente di questi dazi risente meno, nel senso, faccio un esempio, se il parmigiano reggiano ovviamente viene venduto al doppio del parmesan, un paio di dollari disturbano sicuramente di aumento del dazio, ma non fanno certo cessare la domanda. Quindi attenzione al fenomeno, non facciamoci la testa e non panico.
Perché lei dice, insomma, i prodotti italiani nell'agroalimentare sono spesso di qualità alta, medio-alta, quindi già costano di più dei corrispettivi Italian Sounding, diciamo falsi, diciamo così, o comunque che suonano italiani, e quindi vanno a coinvolgere un consumatore che è già disponibile ed è pronto a pagare un prezzo più alto per l'originale.
È sicuramente così.
Un 10-15% certo. Su mozzarella, che adesso non voglio fare pubblicità a varie catene anche italiane, ma che costano 10-15 dollari a essere buoni, non è quello che ti fa la differenza nel comprare o no un prosciutto, una mozzarella o quant'altro italiano. Tra l'altro oggi il consorzio San Daniele faceva notare che gli Stati Uniti sono a questo punto il primo mercato di export per il consorzio San Daniele, quindi prosciutto a pari merito con la Francia, e hanno fatto un più 20%, l'export ha fatto un più 20% l'anno scorso, e questo è un caso in cui chi compra, adesso lo dico senza fare pubblicità, San Daniele, Parma, quello che volete, è già disponibile a pagare un prezzo più alto. Però lei ritiene che da questo punto di vista, quindi l'impatto tra un po' di svalutazione dell'euro e un consumatore che è già disponibile a dare un prezzo più alto al prodotto italiano, non vi sarà alla fine?
Ma allora è chiaro che, ripeto, non avere i dazi è sicuramente meglio. La cosa di cui dobbiamo e su cui dobbiamo puntare. Il fatto che il dazio condizioni è un condizionamento relativo, se pensiamo che un dazio del 10% per esempio è stato bruciato, se così vogliamo, dalla rivalutazione del dollaro dell'8% da ottobre, che rende più facile acquistare i nostri prodotti. Quindi, ripeto, combattiamo fino in fondo perché i dazi non ci siano. Sicuramente l'alimentare non è quello primo soggetto a squilibri negli Stati Uniti, perché indurrebbe anche, aumentando i prezzi dell'importato dell'alimentare, un fenomeno di inflazione alimentare all'interno, combattiamo contro, ma nonostante i dazi noi in quel paese cresciamo.
Ecco, lei teme che, un'ultima domanda, scusa Maglia, che poi sulla base anche dell'esperienza passata, perché i dazi l'America li aveva già messi ad alcuni prodotti italiani, si vada a colpire in maniera orizzontale? Cosa voglio dire? Parlavo prima dello squilibrio. Allora, se guardiamo i beni, non i servizi, perché sui servizi l'Europa importa molto di più di quanto esporta negli Stati Uniti, ma sui beni la Germania esporta 157 e importa 72 miliardi, 158-72 miliardi, ecco perché dicevo siamo intorno a un'ottantina di miliardi di vantaggio. L'Italia esporta negli Stati Uniti 67 miliardi e 3 e ne importa 25 miliardi, anche qui siamo a un 47 miliardi di surplus commerciale. Poi c'è l'Irlanda che esporta 51 miliardi e ne importa 20 miliardi, poi tutti gli altri paesi, la Francia ha un saldo zero, cioè esporta quello più o meno che importa, 43 miliardi su 43 miliardi. I Paesi Bassi sono in negativo, importano più dagli Stati Uniti come beni di quanto esportano, il Belgio idem, la Spagna è in negativo, cioè importa molto di più di quanto non esporti, 25 miliardi importati con 19 miliardi esportati. Allora, questo per dire i principali paesi. Lei teme, dicevo, che o ritiene che i dazi verranno posti a tutti i vari paesi europei, oppure visti questi squilibri, cioè Germania, Italia soprattutto, potrebbero colpire più alcuni paesi che altri?
No, io credo che i dazi verranno posti trasversalmente. È chiaro che se si deciderà di porli su alcuni prodotti e non su altri, verranno poi diversamente colpiti i vari paesi. Mi spiego meglio: se gli automotive viene considerato più lesivo del mercato interno americano e si colpisce l'automotive, è chiaro che si colpisce più la Germania. Quindi saranno trasversali, ma a seconda dei prodotti ci sarà una ricaduta diversa. Per quanto riguarda l'Italia, è vero che c'è sbilancio commerciale, è altrettanto vero che è quella che è cresciuta di più per aumento del gas liquefatto naturale che continua a crescere, che è la forma, diciamo, di compensazione che Trump aveva preannunciato. Quindi io ripeto, abbiamo gli elementi per resistere.
E qui torniamo al discorso che faceva ieri il ministro delegato di Snam Rete Gas, che ha detto: beh, noi siamo aperti anche alla possibilità di acquistare più gas di quel fatto dagli Stati Uniti. Quella che faceva, a cui lei faceva riferimento, scorda maglia, è forse l'ipotesi di uscita, cioè no dazi, maggiori acquisti di gas americano. Però adesso staremo a vedere. Grazie anche all'amministratore delegato di Filiera Italia, Luigi Scodamaglia.
Signore e signori, chi offre di più? 57% di sconto per la signora, 59, 60%, 60% 1, 60% 2, aggiudicato. In poltrone sofà si fanno affari d'oro con sconti del 60% sulla collezione preziosa. Poltrone sofà, solo divani di qualità.
Verificare modelli e disponibilità in negozio.
Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
Stimoli frequenti anche notturni?
Cara prostata, quanto mi costi?
Prostatact compresse di Serenoa Repens contribuisce a favorire la funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostatact 60 compresse a €19,90 in farmacia e parafarmacia.
Prostatact, cara prostata, quanto mi costavi?
Anche a gennaio DR ti fa un super regalo. La DR 5.0 unica benzina a soli €17.900. La puoi avere anche benzina GPL. Con il GPL risparmi fino al 58% ed emetti fino al 21% in meno di CO2 rispetto ai combustibili convenzionali, senza rinunciare a performance e sicurezza grazie all'elevata tecnologia del nostro impianto di fabbrica. Da oltre 15 anni DR è tra i leader di mercato nell'alimentazione B-Fuel e oggi ti offre l'esperienza di 250 service in tutta Italia.
9 donne ebree che hanno fatto la storia, da Gracia Mendes a Golda Meir, da Hedy Lamarr a Rita Levi Montalcini. L'epopea ebraica e femminile nel corso dei secoli, raccontata attraverso un mosaico di storie straordinarie. Eroine della libertà, di Elisabetta Fiorito, dal 23 gennaio in edicola con Il Sole 24 Ore a €12,90 in più e in libreria.
Scegli di distinguerti con Toyota CHR Plug-in Hybrid, il vero ibrido Toyota con la ricarica. 223 cavalli, fino a 100 km in modalità di guida elettrica. Da €30.950 per tutti, anche sabato e domenica. Info su toyota.it.
Focus Economia.
18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso veniamo al tema dell'autotrasporto. Devo dare però una notizia dolorosa. Era stato ospite anche in alcune puntate di Focus Economia. È scomparso oggi l'imprenditore Giordano Veronesi, che con i fratelli Carlo e Bruno aveva raccolto l'eredità industriale del padre Apollinare Veronesi e aveva trasformato la Veronesi, il gruppo Veronesi, in uno dei colossi dell'agroalimentare italiano. Parlavamo di agroalimentare prima, con 8.000 dipendenti, oltre 3 miliardi di fatturato. Era stato anche presidente di Confindustria Verona negli anni 90, cordoglio espresso dal presidente della Camera Fontana, dal presidente del Veneto Zaia e chiaramente da vari esponenti del mondo dell'impresa. Allora, chiudiamo la parentesi dazi, non dazi. Abbiamo raccontato in diretta, poi abbiamo ascoltato anche la sintesi nel corso del GR24, le dichiarazioni di Trump. Oggi mi è sembrato più, rispetto al solito, molte cose le aveva già dette. È sembrato un po' più mettere l'accento sull'inflazione, perché ha detto prenderò misure contro l'inflazione, chiederò ai paesi OPEC che avrebbe subito di tagliare il prezzo del petrolio, chiederò di abbassare i tassi di interesse. È come se le varie osservazioni mosse da più parti, attenzione, se tu metti i dazi e vai avanti con le espulsioni rischi di creare elementi inflattivi, perché costano di più le merci, è come se le avesse in qualche modo avesse voluto rispondere a queste obiezioni. Poi certo la parte sull'Europa non è nuova, ci tratta male, molto male, dovremmo riequilibrare il commercio, diventeremo una superpotenza produzione di energia e bitcoin e ognuno è libero di sarà libero di comprarsi la macchina che vuole, e su questo diciamo uno dei pochi punti di contatto comunque. E poi ho chiesto alla NATO di portare le spese al 5%. No, veniamo adesso all'Italia, perché la Commissione Finanze ha approvato, come dicevo in apertura, il riallineamento di tra 1 e 2 centesimi delle accise sul gasolio per riallinearle a quelle della benzina. Ora i consumatori dicono attenzione, saranno 245 milioni in più nel totale, visto che le auto a gasolio sono il 42% del totale, e le risorse verranno utilizzate per, dice il governo, per finanziare il trasporto pubblico locale. E qui c'è un primo elemento, e l'autotrasporto, perché sappiamo che l'autotrasporto viaggia, quando viaggia su gomma, con il gasolio. Allora chiedo a Paolo Uge, presidente di Unatrans, che è Unione Nazionale dell'Associazione dell'Autotrasporto Merci. Buonasera Uge.
Buonasera a lei e buonasera a tutti gli
domanda ascoltatori. Molto semplice, voi come autotrasporto siete esclusi oppure no? Perché ho visto una dichiarazione preoccupata del segretario generale di Assotir, l'agevolazione è riservata solo agli autocarri o le motrici con o senza rimorchio, che hanno una massa complessiva di almeno 7 milioni e mezzo di tonnellate e un motore Euro 5 superiore. Ci aggiorni?
È esattamente così, ma è quella che è stata la decisione che la Commissione Europea assunse quando introdusse questa norma, questa possibilità. E quindi non c'è niente di nuovo per questo tipo di automezzi. Bisogna che gli automezzi che possano compensare l'incremento d'accise siano di ultima generazione e soprattutto sopra le 7,5 tonnellate. Quindi non c'è niente di nuovo rispetto al passato, quindi trovo queste segnalazioni un po' fuori luogo. Ovviamente noi vediamo che il provvedimento, e lì lo giudicheremo, tenga conto di quelli che sono stati gli impegni che sia il ministro Salvini che il ministro Giorgetti hanno più volte rimarcato anche di fronte al Parlamento, dicendo che per quanto riguarda l'autotrasporto esiste una normativa definite a livello comunitario e non sarà assolutamente toccate, quindi gli autotrasportatori continueranno a compensare quelli che sono gli incrementi di accise. Certo.
Ecco, allora, se ho ben capito, quindi la stragrande maggioranza, perché sopra le 7 tonnellate e mezzo, vabbè, è un motore Euro 5, però quello, se ho ben capito, voi siete molto più preoccupati dal taglio del fondo per l'autotrasporto, o che...
Questo è un aspetto reale. Noi abbiamo proprio ieri deciso di convocare la presidenza dell'UNATRAS, verrà settimana prossima, e chiederemo immediatamente due cose. Innanzitutto che venga rispettato l'impegno che è stato assunto di un incontro mensile di confronto con il Ministero dei Trasporti. Questo purtroppo non è avvenuto. Due, le misure che sono state adottate, e cioè il taglio lineare, effettivamente produce una riduzione di 12 milioni di euro sulle risorse che sono state a suo tempo concordate, e l'ultimo decreto in merito è dell'11 marzo 2022 che stanziava 240 milioni di euro a favore dell'autotrasporto per gli esercizi finanziari 22, 23, 24. Quindi dovremo trovarci innanzitutto per definire quelli che sono il 2025, 2026, 2027, ma soprattutto partendo da un dato certo. Cos'è questo taglio che non era stato assolutamente preannunciato al mondo dell'autotrasporto? Evidentemente noi aspetteremo delle risposte positive da parte del Ministero, perché ovviamente noi non concordiamo su questa iniziativa, perché è un'iniziativa che va contro tutti gli impegni che sono stati assunti, cioè ringiovanimento del parco circolante, meno inquinamento, più sicurezza. Bisogna che il tema dell'autotrasporto venga affrontato nel suo insieme e non a livello episodico.
Allora, mi correggo, perché giustamente mi scrive un ascoltatore, ma i camion con 7 milioni di tonnellate, parliamo di camion o di cisterne navali, era 7,5 tonnellate.
Sì,
no,
sì,
7,5, no, la colpa è mia che ho aggiunto un milione, diciamo, chiaramente un camion con 7 milioni di tonnellate lo vedo difficile transitare, ma e qui vengo l'ultima domanda, Uge, come va la situazione dei trafori? Perché noi ci teniamo molto all'autotrasporto, è un appuntamento fisso ogni mese, l'autotrasporto è fondamentale in questo paese, sappiamo che la stragrande maggioranza, il 70% delle merci viene trasportato su strada, il 30% su rotaia. Abbiamo raccontato di un'Italia che, al di là di Tarvisio e del Brennero, sul fronte ovest soprattutto rischiava di essere isolata, perché la chiusura alternata del Monte Bianco, la frana del Fréjus, il Gottardo, allora mi sembra di aver visto che sul Fréjus ripartirà la circolazione sicuramente dei treni, perché ho visto già i nuovi orari Frecciarossa e TGV, almeno lì si sta sbloccando?
Sì, anche se con notevole ritardo, perché era una frana che probabilmente in Valtellina veniva risolta nel giro di qualche settimana.
Ci ha messo due anni i francesi.
Esattamente. Al di là di questo, c'è un tema fondamentale, che è quello dell'attraversamento dell'arco alpino, che non riguarda l'attività di autotrasporto. La riguarda in quanto è l'unica modalità che consente alle merci prodotte e trasformate in Italia, che arrivano nel nostro paese e che quindi nei porti vengono poi trasferite sulle modalità ferroviarie o sulle modalità stradali. Purtroppo la modalità ferroviaria non è particolarmente funzionale, e quindi se non riusciamo a creare un sistema nel quale gli interventi limitativi alla libertà di circolazione riguardano l'autotrasporto, noi non facciamo un danno solo all'autotrasportatore, ma facciamo un danno all'economia nazionale. Non possiamo lamentarci del fatto che diminuiscono le esportazioni. Se non portiamo fuori le merci, è evidente che sarà questa
però diminuzione. Uge, lei è più preoccupato per la chiusura alternata che andrà avanti per anni del Monte Bianco, o per le limitazioni di cui abbiamo parlato sul Brennero, sul viadotto, diciamo, austriaco, sul ponte?
Su tutte e due, perché non riguarda solo, ripeto, il Brennero da una parte, dove escono diverse migliaia di tonnellate di merci, e il Bianco dall'altra, ma abbiamo anche, voglio dire, delle intese che a suo tempo erano state raggiunte per la seconda canna del Bianco, e i francesi, anziché andare in quella direzione, non lo fanno. Quindi la nostra proposta è quella di dire: rimettiamo in discussione il protocollo trasporti della Convenzione delle Alpi, che siano tutti i paesi a decidere, e non una commissione che è formata formata da 5 persone, di cui 4 rappresentano i paesi che stanno a nord delle Alpi e uno, l'Italia, sta al di sotto. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei 3/4, lei capisce che le esigenze del sistema economico italiano non verranno mai, non dovranno mai ragione. Quindi questo è il tema fondamentale. Rimettiamo in discussione il protocollo trasporti della Convenzione delle Alpi, non nell'interesse degli autotrasportatori, ma nell'interesse dell'economia nazionale.
Allora, vedo dei messaggi sulla lentezza dei francesi sul Fréjus, ne abbiamo parlato più volte. Allora, da un lato è verissimo che la frana non era una franona, e ci hanno messo 2 anni, quando molti esperti ci hanno sempre detto guarda, bastava qualche mese. Da lì il sospetto che vuoi la concorrenza del Milano-Parigi con Frecciarossa, vuoi soprattutto la concorrenza dell'Expo italiano, per carità, ci può essere stato un po' di indolenza, cioè di non fretta nel dire vabbè, ma anche se l'Italia esporta, però non è che la Francia possa immaginare di combattere l'Expo italiano rallentando il Fréjus. Ragazzi, prima davo il dato su quanto noi esportiamo negli Stati Uniti. La Francia esporta 20 miliardi meno di noi, 24 miliardi meno di noi, e ne importa 20 di più. Ecco perché la Francia è in pareggio nell'export e import, 43,9 miliardi esportati, 43 miliardi e 7 importati. Noi, a dimostrazione della forza del nostro export, siamo a 67 miliardi esportati negli Stati Uniti e solo 25 importati. E nel ringraziare il presidente di Unatrans, Paolo Uggedo, gli ultimi aggiornamenti su Trump, perché ha detto, per chi non avesse capito, che con Trump in America il Green Deal è finito, lui ha levato 300 miliardi, ha detto ognuno, il Green Deal è un grande imbroglio, ognuno compri l'auto che vuole, dovremo sistemare i disastri ereditati da un gruppo di inetti. Biden ha sprecato 8.000 miliardi di dollari in spese, restrizioni sul fronte dell'energia, regole e tasse nascoste. Quando ci sono le cifre di Trump, io le prenderei sempre col beneficio del dubbio. Però ha detto anche: il carbone è un buon backup, un backup vuol dire elemento di riserva, costa poco, negli Stati Uniti ne abbiamo tantissimo, così come abbiamo tantissimo gas e petrolio. Per quello che riguarda i dazi, di cui ci siamo occupati anche nella prima parte del programma, ha detto: ridurrò l'aliquota sul reddito delle aziende, portandola al 15% se producono in America, e poi ha detto in alternativa avranno i dazi. La relazione con la Cina è squilibrata, la relazione con l'Europa ci trattano male, molto male, me l'ha già detto, la relazione con la Cina è squilibrata, bisogna correggerlo, abbiamo un enorme deficit. Però ha aggiunto: Trump, io ho un ottimo rapporto con Xi Jinping. È questo modo, diciamo, molto così articolato e anche delle volte spiazzante che ha Trump. Dice: sono amico di Xi, però bisogna riequilibrare. Su Putin: mi piacerebbe incontrare Putin presto, dobbiamo mettere fine alla guerra orribile in Ucraina. E appunto il Green Deal un imbroglio, comprate le auto che volete. Questo ci porta direttamente all'ultimo tema della puntata, perché non è che l'abbia detto solo questa volta, però insomma, i decreti attuativi, i decreti operativi ha levato 300 miliardi di dollari per il Green Deal, e ha detto a tutte le agenzie federali, ha proibito a tutte le agenzie federali di utilizzare i fondi, va sospeso l'utilizzo dei fondi. Nello stesso tempo lo ha annunciato prima la Casa Bianca su X, poi l'ha confermato Stellantis. Stellantis investirà negli Stati Uniti, nella precisione, 1500 posti di lavoro in Illinois, riaprendo Belvedere, investendo a Detroit, in Ohio e in Indiana. Non è una coincidenza che John Elkann abbia visto Trump il giorno prima del giuramento, in un evento che era stato organizzato, e Stellantis ha annunciato, appunto, ha confermato gli investimenti negli Stati Uniti. Se a questo uniamo la notizia che Nissan ha dichiarato che abbandonerà il progetto di produzione di un veicolo elettrico di dimensioni ridotte presso l'impianto Nissan in Mississippi, che doveva essere uno dei 5 modelli elettrici, prima da prodursi a Canton, poi in Mississippi, perché ha detto che lo stabilimento del Mississippi sarà adibito a progetti con maggior potenziale produttivo. Ora, noi non sappiamo se Stellantis questi investimenti li farà nell'auto a quattro tempi, il motore endotermico o dove? Sappiamo che Nissan però ha già fatto capire che non produrrà un veicolo elettrico e con ogni probabilità produrrà veicoli a motore endotermico normale. Che cosa voglio dire? Che qua rischiamo, tra virgolette, di avere le industrie automobilistiche, anche europee oltre che giapponesi, che si salvano andando a vendere auto con motore a quattro tempi negli Stati Uniti, mentre se non cambia la direttiva europea sul Green Deal, quella 2035, il mercato europeo verrà sempre più colonizzato da auto elettriche cinesi. Paolo Bricco, se non è tafazzismo questo, non so cosa possa esserlo. C'è il rischio che le imprese automobilistiche europee vadano a investire negli Stati Uniti, quindi creano posti di lavoro lì, perché lì possono vendere motore a quattro tempi, mentre da noi chiudono gli stabilimenti perché vendono poco. Nel frattempo stiamo regalando il mercato auto elettrico, perché sono più avanti e costano meno, ai cinesi.
Sebastiano, è tafazzismo puro, non si è mai visto nella storia economica contemporanea un caso di autolesionismo di questo genere.
Qui
davvero hai ragione tu, nel senso che
qui
abbiamo una situazione paradossale, abbiamo Trump che definisce morta
l'era
dell'imposizione dall'alto dell'elettrico. E dall'altra parte abbiamo in Europa, giusto oggi, la commissaria Ribera che
dice che
nel 2035 si finirà comunque di produrre.
Aspetta un attimo Paolo che ti sento male, un secondo che ripristiniamo l'audio, abbiamo un problema di collegamento. Però tu stavi dicendo, giustamente, abbiamo Trump che dice ognuno si compri l'auto che vuole, basta con l'imposizione di auto elettriche. Io su questo non so se sia un reato, ma sono assolutamente d'accordo con Trump, ma lo sono perché poi l'Europa non ha le infrastrutture e non ha neanche i modelli. Tu dicevi dall'altra parte invece la commissaria Ribera che, e lì ti abbiamo perso.
Ecco, la commissione Ribera ha detto che nel 2035 bisognerà comunque smettere di produrre auto diesel e benzina,
e quindi ha ribadito
che nel 2035 l'industria dell'auto europea cesserà di esistere come soggetto produttore di ciò che ha fatto per 70-80 anni ai massimi livelli, e ha ribadito e ha detto che forse da quest'anno ci sarà un'apertura di dialogo con le case automobilistiche europee per ridurre le multe, dato che non ci sono abbastanza auto prodotte e comprate dai consumatori europei
elettriche,
e quindi forse la Commissione europea farà questo grande gesto di bontà, riducendo forse, aprendo forse un dialogo. Ecco, siamo in condizioni
incredibili, cioè
abbiamo un'Europa che ribadisce il proprio progetto di autodistruzione industriale, abbiamo dall'altra parte gli Stati Uniti che invece definiscono che quello per cui l'Europa si suicida si può continuare a fare, cioè l'auto per come l'abbiamo conosciuta per tutto il Novecento,
e addirittura
invita, senza guardare al tema elettrico o non elettrico, tutte le case automobilistiche straniere ad andare a produrre negli Stati Uniti abbassando la corporate tax al 15%. In qualche maniera c'è una stranissima lezione di neutralità tecnologica tramite questo tema del 15% sugli investimenti stranieri fatti da Trump. Quindi siamo veramente in una condizione complicatissima.
Io vorrei spiegarlo anche a un bambino. Qui abbiamo una situazione globale che vede la Cina essere all'avanguardia nella produzione dei motori elettrici, delle auto elettriche e anche dei modelli, perché gli va riconosciuto il salto di qualità che hanno fatto, e dei prezzi. Quindi, sextantibus rebus, in questo momento l'industria europea si sta schiantando perché non è riuscita a recuperare il terreno perso con i cinesi. Colpa nostra, merito dei cinesi, non sto dicendo questo. E abbiamo visto in difficoltà Audi, Volkswagen e quant'altro. Dall'altra parte hai l'altro grande mercato, che sono gli Stati Uniti, che dice, una cosa su cui sono d'accordo, perché si può anche essere d'accordo con Trump, non è ancora un reato, ripeto, dice ognuno deve comprarsi l'auto che vuole, perché non ha detto no all'elettrico, ha detto venite a produrre qui. Se poi un'industria vuole andare a produrre auto elettriche o anche elettriche negli Stati Uniti, sempre il 15% avrà di vantaggio, ma non ci sarà più l'imposizione dall'alto. Allora, un ascoltatore mi dice giustamente, sapete cosa? Potrebbe essere un modo per aggirare l'invasione, bloccare l'invasione cinese senza mettere dazi, perché a quel punto, se non c'è più una spinta per l'auto elettrico, tornano in auge anche le produzioni americane. Ma insomma, tu hai la Cina che è l'unica pronta e fatta, cotta e mangiata con i modelli, le materie prime, tutto il processo, perché l'Europa si è legata a mani e piedi di un processo di cui non controlla niente, non abbiamo le materie prime, non abbiamo le catene produttive, non abbiamo i modelli. La Cina è pronta sull'elettrico. L'America de facto disincentiva l'invasione di auto elettriche cinesi, perché dice compratevi l'auto che volete, ma venite a produrla qui, a quattro tempi o elettrica, e quindi lì andranno gli altri modelli, e noi ci compreremo, in questo bellissimo suicidio che ricordava Paolo Bricco, ci compreremo le auto cinesi e le nostre auto verranno prodotte, i nostri marchi, in America, questo è il paradosso, con lavoratori americani, perché qua invece i lavoratori dovremmo licenziarli. Guarda, in tutto, e ringrazio Paolo Bricco per aver demonizzato il motore a quattro tempi, ricordo sempre che l'Europa rappresenta il 10% delle emissioni di CO2 mondiali, le auto rappresentano il 10% del 10%, quindi l'1%. Quindi stiamo facendo tutto questo perché per l'1% delle emissioni di CO2, mentre riscaldamenti e quant'altro, giustamente, andiamo avanti tranquillamente. Così è, se vi piace, noi ci risentiamo domani con la poco invidiabile classifica.